Con gli amici di Altro Consumo abbiamo scoperto che questa promozione della Fiat in realtà tanto promozione non è, perché potremmo risparmiare invece che prendere, no, la promozione di carburante a un euro per 3 anni acquistando un'auto nuova, potremmo risparmiare molto di più usufruendo del semplicissimo sconto che fanno i concessionari. Ma la domanda che c'è dietro tutto questo è un'altra: ma abbiamo bisogno di auto nuove? Quindi abbiamo bisogno di una promozione che ci spinga all'acquisto di auto nuove? Ascanio Vitale, ingegnere energetico, esperto anche di mobilità. Ciao Ascanio, buonasera, benvenuto su Ecoradio.
Ciao, buonasera.
Allora, oggi in versione telefonica. Ascanio, però c'è bisogno della tua consulenza. Senti, ma abbiamo bisogno di acquistare auto nuove? Ma non eravamo rimasti a un discorso diverso riguardo ciò che bisogna fare sulla mobilità?
Sì, abbiamo parlato a lungo insieme di quanto sia importante legare il mercato dell'auto a un piano nazionale dei trasporti che, diciamo, rimoduli il sistema di mobilità verso un sistema sostenibile. All'interno di questa transizione vi sono vari passi che poi ovviamente sono molto in funzione di come va il mercato, di quanta è la disponibilità sia delle famiglie che dello Stato per investire in programmi di incentivazione e tutto, ma il discorso principale, il punto della situazione su questa promozione Fiat è che, tanto per cominciare, dovremmo rinnovare il parco auto sicuramente, perché non soltanto valgono i nuovi acquisti ma anche la sostituzione del parco circolante. Questo va fatto, tanto per cominciare, a priori fatto nell'ottica, ma qui ci vorrebbe un intervento statale, nella riduzione del parco auto, quindi un utilizzo più efficiente attraverso car sharing e carpooling, magari, diciamo, strutturati meglio soprattutto a livello locale dalle amministrazioni locali, e successivamente a una riduzione, anche un cambio tecnologico che porti a una maggiore sostenibilità della tecnologia del trasporto.
Quindi,
e in questo la promozione Fiat si pone esattamente in maniera contraria, perché continua a favorire attraverso incentivi che poi, dalla dubbia utilità, diciamo, dalla dubbia convenienza economica, continua a vendere il parco circolante attuale, cioè auto a combustione interna poco efficienti e dal grande consumo.
Incentivi che, come abbiamo ascoltato dall'esperto di Altro Consumo, in realtà non ci fanno risparmiare molto, anche perché sono sottoposti a tutta una serie di postille per cui bisogna andare per forza in certi distributori, per forza in certi orari, eccetera eccetera. Insomma,
non solo, ma insomma il chilometraggio poi offerto è un chilometraggio sufficientemente limitato per chi fa un utilizzo limitato dell'auto, per chi viaggia più chilometri alla fine non solo non riduce economicamente il vantaggio che poi dipinge in realtà nella pubblicità, ma più di tutto non dobbiamo dimenticarci che la vita media di un'auto è tra i 10 e i 15 anni, stiamo parlando di 3 anni di incentivo con un carburante a prezzo ridotto, e gli altri restanti diventeranno un costo che, come ho detto più volte, viene raramente calcolato dalle famiglie. Io invito sempre tutti a prendere un foglio di carta e una penna e a fare lo stesso sforzo che si fa nel budget familiare, riuscire a farlo anche per l'auto, analizzando quelli che sono i consumi che annualmente si devono sopportare con manutenzioni, bollini, tasse, carburante, varie sostituzioni, sia la manutenzione ordinaria che straordinaria dell'auto.
Per ecco,
cui,
tra l'altro, questo quello
alla fine il car sharing e il carpooling dimostrano una effettiva economicità rispetto all'offerta della Fiat.
Quello che tu proponi, tra l'altro, sarebbe un ottimo metodo anche per tenere sotto controllo le spese, per capire effettivamente dove vanno a finire i nostri soldi. Ma Norman Douglas, un aforisma, diceva che si possono conoscere gli ideali di una nazione attraverso la sua pubblicità. Ora, ascoltando o guardando questo tipo di pubblicità, mi sembra che gli ideali di questa nazione vadano in una direzione opposta a quelli a cui dovrebbero andare, cioè invece di risolvere un problema lo aggravano. E tra l'altro, proprio tu ricordavi qualche giorno fa su Ecoradio che Roma ha un problema con la mobilità, con la densità proprio delle auto presenti, no?
Sì, Roma è al top della classifica di auto per abitante, migliaia di abitanti, e quindi, diciamo, c'è un problema che si va a aggiungere a quello della tecnologia vera e propria mobilità, quindi l'impatto ambientale, ma sale proprio anche a livello logistico organizzativo, cioè il traffico in città rallenta la velocità media di spostamento a livelli in cui a volte che andare a piedi può essere più rapido che andare in auto. Questa è una cosa che purtroppo difficilmente in Italia si riesce a comprendere per una fonte di educazione che arriva da vari fattori, cioè sia dall'educazione stradale che si fa a scuola, che anzi non si fa a scuola, per cui non si ha la concezione dell'utilità di un mezzo rispetto a un altro, e poi la corresponsabilità di un sistema politico sia nazionale che locale, che hanno lasciato andare l'industria a governare quello che è stata la politica di mobilità nel nostro paese, a cominciare dalla Fiat, che con la famiglia Agnelli ha, diciamo, convinto svariati governi nella vecchia Prima Repubblica a investire unicamente in autostrade, poco sul ferro e poco su un'organizzazione logistica della mobilità sostenibile.
Dal punto di vista proprio pubblicitario, comunicativo, il messaggio della Fiat è passato, tant'è vero che noi siamo qui ancora a parlarne, no? Però quello che è importante sottolineare è che tipo di messaggio è passato. Cioè, c'è ancora l'illusione che pagare un po' di meno noi significa risparmiare, oppure secondo te il risparmio è un'altra cosa, cioè non è risparmiare, diciamo, quei 2-3 euro sulla benzina, ma invece investire in tutt'altra maniera quello che già abbiamo?
Guarda, per nulla dire al fatto che seppure si tratti di un unico primato, ma la Fiat ha con la 500 l'auto che, diciamo, produce meno emissioni per chilometro, in quanto è un'auto molto compatta e dal basso peso, per cui diciamo consuma meno di altre concorrenti, ma si tratta di piccole differenze che poi sul resto della gamma non vanno a rivelarsi e che dimostrano l'intenzione di un'industria di continuare a perseguire un progetto tecnologico e non una modifica della propria tecnologia in funzione del mercato futuro. Noi continuiamo, questa offerta mi suona un po' come quelle dei fondi di magazzino dei negozi che vendono climatizzatori, che vendono quelli di classe B, C, insomma quelli meno efficienti, li vendono a un prezzo ridotto facendo un'offerta a rinnovo locale a prezzi molto competitivi. Noi non dovremmo cadere in queste trappole, perché quello che ci nasconde in realtà è che non viene evidenziato quanto è il costo nel ciclo vita dell'auto rispetto al costo iniziale che ha l'auto in sé. Oggi investire in un'auto ibrida o investire in un piano anche personale di mobilità alternativa fatto da mobilità anche su mobilità privata, quindi anche un taxi, un mezzo pubblico e una bicicletta o un'auto ibrida messe insieme e utilizzate nella maniera giusta, rappresentano un risparmio nell'arco dei 10-15 anni di vita di un veicolo ben maggiore di quello che può rappresentare 3 anni di benzina scontata.
Quindi Ascanio, tu dici che ci conviene, invece che dar retta a magari qualche promozione, ci conviene sederci un attimo a tavolino con carta e penna, cercare di fare due conti per vedere quanto effettivamente ci costa l'auto e cercare di razionalizzare da soli l'utilizzo e quindi diminuire la spesa, cioè è un metodo che funziona?
Sì, io in conferenze, seminari, in incontri, anche quelli privati con amici e conoscenti, io quello che tento di fare ogni volta è di, per usare termini quasi, diciamo, pseudo-religiosi, io diffondo il verbo, nel senso che questa cultura, una cultura ambientalista personale, quando la gente sente una persona impegnata, la prima risposta è: ah, quanto vorrei, che bello che ci sono persone come te, tutti dovrebbero fare come te, allora facciamolo tutti. Nel senso, quando si lamenta il fatto: io non ho il tempo da dedicare a fare del volontariato per l'ambiente, non posso andare sulla spiaggia a ripulirla perché devo lavorare, bene, la sera torna a casa e il tuo gesto per l'ambiente deve essere quello di analizzare le proprie spese a livello energetico, sia in termini di mobilità ma anche di consumo energetico in casa, termico ed elettrico, e cominciare a valutare quanto questo, un piccolo sforzo legato a una rendicontazione precisa dei consumi su base mensile e poi annuale, analizzarla e capire quali sono le componenti massime di consumo per la famiglia, significa poi alla fine fare un gesto per l'ambiente e automaticamente anche ritrovarsi dei soldi in cassa a fine anno.
Beh, non è strano tra l'altro che coincidano queste due cose, no? Nel senso che questa operazione che tu dici richiede magari un po' più di impegno da parte nostra rispetto all'adesione cieca a una promozione, però poi conviene all'ambiente, ma prima di tutto conviene effettivamente, praticamente a noi, cioè non ci sono asterischi o postille, no? Ci conviene perché ci rimangono più soldi in tasca.
Sì, non voglio tentare di essere obiettivo, in alcuni casi degli asterischi e delle postille ci sono, nel senso che se si acquista una tecnologia diversa bisogna abituarsi anche a un utilizzo diverso della tecnologia stessa, e questo non è un grande sforzo, ma in alcuni casi può coinvolgere un investimento iniziale. Quando si cambia l'auto e si vuole acquistare un'auto ibrida, quando si cambia una caldaia e si vuole acquistare una pompa di calore, incentivi o meno, è molto probabile che l'investimento debba essere fatto su cassa da parte del privato dell'azienda, però quello che io invito a fare è un calcolo sui rendimenti nel tempo di questi investimenti, per cui è molto maggiore lo sforzo che si fa anno per anno a pagare una bolletta che cresce, un costo del carburante che sale, piuttosto che investire in un'auto che questo carburante o una pompa di calore in casa e questa energia non te la fanno pagare molto poco, perché, e quindi anche l'incremento annuale della tua bolletta, visto che la tua bolletta è scesa tantissimo, influirà molto poco sul budget familiare.
Grazie Ascanio Vitale, sei stato come al solito chiarissimo nella tua spiegazione. Grazie per il tuo intervento.
Grazie a te, a presto.
Beh, a voi che siete all'ascolto, naturalmente non posso altro che consigliare, prendete carta, penna, blocchetto e cominciate a fare i conti. La domanda è: quanto vi costa all'anno l'auto?